Mancava il ritmo oggi,
mancava il ritmo, ma arriverà, tornerà. I prossimi giorni ci sarà anche lui con noi, il nostro mister Gigi Cagni. Di nuovo buon pomeriggio, ben trovati. Avete visto chi sta davanti alla TV in questo momento, attraverso l'app, attraverso la televisione, con i canali che sono connessi con noi, quindi NSL, BSO Channel. Avete visto anche ballicchiare Alessandro Sticozzi?
No, ma hanno visto, speravo di no.
Ti hanno beccato proprio mentre ballicchiavi in attesa della ripresa della linea. Allora, ci siamo, prosegue il nostro pomeriggio. E allora, con gli ospiti che stanno per arrivare, intanto leggo Inter, niente intoppi per Lukaku, il Victoria è sempre più vicino, quindi torna anche Lukaku.
Ma giocherà titolare, dato che Dzeko al Victoria Pilsen fa almeno due gol a partita da quando ha iniziato a giocare al calcio, vedremo.
Va bene, poi Tonali fissa l'obiettivo, confermiamo quanto fatto l'anno scorso, quindi scudetto, attenzione, perché lì c'è una lotta incredibile nei piani alti della classifica. Allora vado, mi dicono che sono già pronti i due, i primi due sono arrivati per primi. Allora, Mario Tenerani, ciao Mario, un abbraccio,
ciao,
ben
Marco,
trovato Mario,
anche a voi.
Con cui mi sono messaggiato ieri sera, ci siamo messaggiati nel pomeriggio, caro Mario. Siamo stati folgorati da una prestazione, possiamo dirlo?
Sì, sì, è vero. No, la Lazio ha fatto una grande partita a Bergamo, ma soprattutto sono rimasto folgorato dalla tenuta stagna della Lazio, che ha un'organizzazione difensiva degna del miglior Sarri.
Eh sì.
Questo non c'è dubbio, con questi quattro dietro che non spaccano mai la linea, che stanno uniti come se ci fosse una fune. E poi mi sono divertito un po' a fare le proiezioni delle difese delle squadre in testa, perché tanto poi il campionato lo vince chi ha una grande difesa, e devo dire che la Lazio si è messa avanti col lavoro, perché la proiezione della Lazio dà alla fine dell'anno 26-27 gol subiti. È vero che il calcio, voglio dire, non è algoritmo, no? non è scienza, per cui magari la Lazio la prossima partita ne piglia 4, non lo so, però insomma, voglio dire, siccome certe tendenze poi alla fine si confermano, e se la Lazio dopo 11 partite ha preso 5 gol e il trend è quello, allora i gol, se alla fine fossero quelli, saremmo su medie bassissime, cioè tipo le grandissime squadre che hanno caratterizzato la storia del campionato italiano. E quella è una cosa che vi avevo già detto.
Sì, sì, è vero, l'avevi detto tempo fa. È vero, l'avevi detto tempo fa.
Se prendono gol, uno deve essere considerato.
Ma senti un po', te la chiedo in 30 secondi, perché così presento tutti gli altri amici che ti stanno ascoltando. Ma per la Fiorentina avresti preferito avere una difesa modello Lazio o un arbitro migliore?
Guarda, l'arbitro è stato un disastro, però non è sufficiente a giustificare tutto. O meglio, ci sono due episodi incriminati, ma il primo non può essere paragonato al secondo. Il primo è un errore di grammatica e sono tutti coinvolti, perché a me la spiegazione che è stata data, beh, ci siamo concentrati sul rigore, ci siamo dimenticati di tirare fuori il cartellino e roba, insomma, non ci si può credere, via, non ci si può credere. Mentre sai, il secondo fallo, Marco, il secondo fallo c'è, però è anche vero che, d'accordo, non mi dai il fallo, ma io non prendo un gol così, e dico, insomma, c'è anche, quindi non, l'arbitro malissimo, ma non serve a giustificare tutto.
Bene, allora abbiamo già iniziato.
Scusami, no, Coco, se butta fuori mi deve buttare fuori Di Marco, siamo in prossimità.
Cambia tu, lì è una partita diversa, sì, sono d'accordo.
In 10 fa fatica con la Fiorentina.
Sì. Daniele Garbo, buon pomeriggio, arrivato per secondo, lo saluto. Daniele, vuoi iniziare con un tuo pensiero volante anche tu? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Guarda, io ieri la riflessione che facevo era sulla Lazio, che francamente non mi aspettavo che facesse una partita come ha fatto.
Ti sei innamorato pure tu, di la verità.
Devo dire che si sta veramente vedendo il lavoro di Sarri, senza dubbio. La squadra che incassa pochissimi gol, ne segna.
Pensa
molto,
se la Juve l'avesse tenuto un paio d'anni.
Infatti, questo stavo pensando proprio questo. La Juve l'ha sbolognato dopo aver vinto uno scudetto, quando aveva cominciato un lavoro che avrebbe dovuto durare 3 anni sulla carta, no? Perché vogliono cambiare completamente il modo di giocare. Non hanno avuto la pazienza, ma lì le motivazioni non erano né tecniche né tattiche, ma semplicemente ambientali. Secondo me Sarri non c'entrava nulla col mondo Juventus. Questo è stato il motivo che l'ha portato all'esonero.
Va bene, vado a dare il buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Antonio!
Buongiorno a tutti.
Vuoi aprire anche tu con una tua, un tuo pensiero? Una sorta di tema libero, dai. Non so, dove...
No, mi leggo a Daniele, perché credo che il lavoro di Sarri va visto, bisogna vederlo sempre nel tempo, e quindi io paradossalmente poi la più bella partita l'ha fatta senza un attaccante di riferimento che è Immobile, grande attaccante, perché il suo modo di giocare è quello, con un finto 9 che non dà punti di riferimento e tutti gli altri si esaltano. Con questo non voglio dire che è immobile, per l'amor di Dio, però è un paradosso, ma è così. La Lazio più bella è stata senza Immobile, che rimarrà ed è l'attaccante di riferimento, però così si esaltano i calciatori, perché ieri c'è stato proprio un insieme di varie cose in una partita contro una squadra forte come l'Atalanta. Quindi la Lazio è lì e se la gioca fino alla fine.
La grande bellezza ieri, proprio possiamo dire. Massimo Brambati, a te, così abbiamo completato il giro.
Poi c'è una cosina che devo
buongiorno,
dire.
Buongiorno,
poi c'è una notizia per te, tra poco, subito, così.
Vai
Massimo, a te la parola.
C'è la parola su cosa? Cosa devo dire?
No, se vuoi tu iniziare.
Devo fare un pensiero. No, vabbè, devo iniziare. Io credo che alla Fiorentina sia stato fatto un sopruso. Io di questo ne sono più che convinto, nel senso che la Fiorentina non meritava di perdere e che, credo sia stato Mario a dirlo, insomma l'espulsione evidente, chiarissima sul calcio di rigore avrebbe cambiato la partita completamente, ma proprio l'andamento della partita.
Sì.
Io credo quando una squadra del genere recupera due gol, però non gli vengono date delle cose insomma chiare, io continuo a sottolineare, ma cosa ci sta a fare allora il ragione Mario a dire, viene da ridere, a dire ci siamo concentrati sul fallo e non abbiamo visto, ci siamo concentrati sul rigore, abbiamo visto il fallo di Marco, ma dai, ma cosa stiamo dicendo?
No, sono d'accordo.
È una buffonata, io continuo a dirlo, ma tutte le domeniche, una domenica sì e una anche, siamo qui a dire.
Ma avete visto il rigore che hanno dato al Bologna? Ma avete visto, ragazzi, che rigore che hanno dato al Bologna?
Che tra l'altro ha dato Sozza, che viene presentato come uno degli arbitri più promettenti.
Ma con il VAR l'hanno dato, ragazzi, con il VAR.
Vi dico. Poi detto questo, la Lazio, insomma, la Lazio mi sorprende fino a un certo punto, perché secondo me Sarri, cioè va bene il lavoro, io ho sempre stimato Sarri come allenatore, però dire che forse se fosse rimasto alla Juventus, allora posso dire che Spalletti fosse rimasto all'Inter, non avrebbero dovuto dare 12 milioni a Conte, non lo so.
No, vabbè, io sai che ho provocato, sai che mi piace provocare, no, sai.
Io ti rispondo alla provocazione, perché secondo me la Lazio
stavano col vento in poppa, se c'era Sarri, dammi retta, gli mandavano via un po' di giocatori ormai arrivati.
La Lazio ha un organico importante, la Lazio non ha un organico di giocatori fisse,
no, per carità,
un organico di alto livello.
Sì, per carità.
Un organico di alto livello, io vorrei sottolinearlo per qualche allenatore che precedeva Sarri.
Ah, tu come fai a dire questa cosa?
L'anno prima non è arrivato neanche nella Champions.
Stoccatina Inzaghi, hai sentito? Di Gennaro?
Sai, 8 punti dalla prima, ragazzi. Stanno dando degli aggettivi che saranno sicuramente dati un domani, ma mi sembra un po' fresco a definire delle imprese, dei record. Parla di imprese di record, hai 8 punti dalla prima con una squadra come l'Inter. Ragazzi, io sono stupito di questo.
Tanti dicevano
8 punti dalla prima.
Un mese fa era impensabile passare il girone con una giornata d'anticipo, quello anche stanno dicendo in molti. Secondo te era un girone dove tutto sommato l'Inter se la poteva giocare?
Ma arrivare agli ottavi, non è niente. Ragazzi, ma qui stiamo facendo passare che le squadre italiane che arrivano agli ottavi hanno vinto la Champions. Ragazzi, c'è le squadre inglesi arrivano agli ottavi e dicono vabbè, hai fatto il tuo.
A proposito di squadre inglesi,
il Bayern Monaco pure, cioè, allora vogliamo stare 6 step sotto tutte queste squadre o vogliamo cercare di accorciare questo gap? Se accorci il gap, allora se lo accorci devi anche pensare che agli ottavi ci devi andare. È uno scandalo che la Juve non sia agli ottavi, questo è uno scandalo.
Allora, ci sono un po' di domande, ragazzi. Però Mario, mi Tenerani, vengo da te perché tu hai visto.
Mario?
C'è Tenerani, sì, guarda che ogni tanto faccio sti incontri modello caramba che sorpresa. Allora no, Mario, tu l'hai vista allo stadio, hai visto la Fiorentina, sì. Poi dopo c'è una domanda per te importante, Mario, quindi te la rigiro tra poco, però ti chiedo invece che Inter hai visto, perché stavamo prima parlando un po' dell'Inter, 17 gol incassati tra le prime 8, è la peggiore difesa del campionato.
È tutto lì, dai, lo diceva anche Massimo, è tutto lì. Una squadra così forte che ha ambizioni di vittoria di scudetto e di altro non può, dopo 11 giornate, avere quella voce lì. È il contrario della Lazio, non c'è niente da fare, quindi credo che siano molti in ritardo. Mi sembra che Lautaro Martinez l'abbia fatto capire molto bene dopo la partita, un'intervista, e che ormai lo scudetto lo considerano qualcosa di molto lontano. Poi ti devo dirti, ci sono dei calciatori che sono cresciuti, credo che Antonio e Massimo possano parlare di Barella, che oltre ad avere gli stessi assist di De Bruyne e Milinkovic, se non sbaglio, in Europa nei primi 5 campionati, è credo in qualche modo il paradigma del centrocampista moderno, perché noi ci riempiamo la bocca di definizioni, però poi se non facciamo gli esempi, chi ci legge e chi ci ascolta capisce poco. E perché è moderno? Perché lui ha tutto, perché lui ha come un cocktail, ha un 33% di una mezzala mediano, ha un 33% di trequartista, perché definisce, e ha un 33% di goleador. Io non è che mi voglio mettere a far paragone con Tardelli, che è stato un mostruoso, un gigante, non so se Barella ci arriverà mai, però insomma questo è un giocatore pazzesco, e oggi è uno così, quanto vale? Si parla del centrocampo intercambiabile, lui dove lo metti sta. E poi ho rivisto dal vivo un'altra volta Lautaro, e Lautaro è un pezzo avanti, ragazzi. Lautaro già dopo 10 minuti aveva fatto capire: in campo ci sono io, quindi voi vi dovete adeguare a quello che io ho intenzione di fare oggi. E ne ha fatti di tutti i colori, favorito.
Sì. Mario, scusa, ma io dove sono stupito in modo negativo è che con una difesa fatta di giocatori tu hai preso 17 gol in 11 partite.
3 dalla Fiorentina, Massimo, che ne aveva fatti 8 in tutto l'anno.
Hai preso un gol meno della Sampdoria ultima in classifica. La Sampdoria, se non sbaglio, ha preso 18 gol.
No, ma Massimo, ma io l'ho detto in
21 la Cremonese, che è la peggiore, ma
no, ma è tutto lì, Massimo. Per me l'ho detto quando ho iniziato a rispondere. Una squadra ha preso 17 gol, stop, vuol dire che ci sono dei problemi. Dopodiché è chiaro che all'interno di quel contesto ci sono dei calciatori fortissimi. Però quando hai preso 17 gol dopo 11 partite, non vai da nessuna parte. Perché diciamo con Marco da qualche settimana, anche se nessuno ci prende sul serio, che la Lazio zitta zitta può andare a concorrere? Perché se prende 5 gol dopo 11 giornate... insomma,
è un dato importante questo.
Tra l'altro, scusa Mario, Marco, Sarri ha vinto lo scudetto, ma credo con una delle difese più perforate,
è vero.
Se non sbaglio, 47-48.
Verissimo.
Per lui è una stranezza, perché ha sempre avuto grande attenzione alla fase difensiva, ma ti dirò di più, che lui è ritornato in questa nuova avventura nel calcio con l'intenzione di curare ancora di più la difesa. Chiedi Antonio quando si presentò in Serie A con l'Empoli, aveva la difesa con Rugani e Tonelli, andavano tutti a vedere le partite dell'Empoli.
Mi ricordo.
Andavano tutti a studiarlo, perché quindi credo che l'Inter, se continua a prendere queste camionate di gol, è la vettura che possa fare qualcosa, ecco.
Antonio Di Gennaro.
L'anno scorso con la Lazio questo problema l'ha avuto per 5-6 mesi, poi gli ultimi 4 già si vedeva una squadra diversa, dove gli equilibri venivano poi assorbiti dal lavoro che lui è sul campo, che lui vuole fare sul campo, giustamente. E quest'anno poi, anche con l'arrivo di Romagnoli, che è un giocatore che poi ha sposato la causa di un giocatore che poi ha sempre tifato Lazio, ora non è che questo può cambiare gli equilibri, però un giocatore che per certi versi ha dato un sostegno, ma tutta la squadra, tutte delle componenti che hanno fatto sì che, ecco, il calcio di Sarri venga fuori. Poi, come dicevo prima, paradossalmente la partita più bella è venuta con la mancanza di Immobile, ma questo non cambia quello che lui ha fatto e farà. Anzi, poi lui l'ambiente gli piace, quindi lavorare lì è contento e felice. Questo è anche un altro aspetto,
sapete,
importante per il personaggio Sarri. A Torino secondo me non era neanche felice, non era neanche contento.
No, sapete, c'è un'immagine, vado da Daniele Garbo, che mi è rimasta, a me ha colpito, forse sarò io sempre un po' scemo a guardare queste cose che non so quanto contano nel calcio, ma qui c'ho due giocatori che insomma forse possono dare una risposta. C'è stato un momento nella partita della Lazio contro l'Atalanta nel primo tempo, quando si è infortunato un giocatore dell'Atalanta, è rimasto a terra per qualche minuto, mi sa un minuto e mezzo, quasi due. Tutti i giocatori della Lazio hanno lasciato il campo e sono andati verso Sarri, c'erano tutti, è rimasto solo Provedel praticamente, hanno parlottato, lui ha parlottato con i giocatori e sono ritornati in campo velocemente, hanno ripreso tutte le loro posizioni. Io ci ho letto veramente
sono
una sorta
dal
di
generale.
Di come dire, stiamo ormai abbiamo il tuo calcio dentro, cioè mi sembra
ma
che ci
un
sia una una predisposizione verso questo allenatore che ha trovato verso tutta la squadra. Non so, l'ho letta così, forse ho esagerato, io non lo so.
Ma Lazzari, un giocatore che ha sempre fatto la difesa a tre con Simone Inzaghi, anche in nazionale, sì, quando Mancini convocò le prime volte, aveva difficoltà nella difesa a quattro. Adesso è un giocatore che può giocare in ambedue i sistemi. Questo è il lavoro che Sarri fa. Il giocatore poi deve essere anche lui che deve entrare dentro, però Sarri in questo li migliora, l'ha sempre migliorato i calciatori, ma è un dato di fatto. Ripeto, a Torino per me non era neanche felice, quando non sei felice per come lui interpreta il calcio, soprattutto, ripeto, nell'aspetto dell'allenamento, perché poi lì che sono, secondo me, si migliora.
Okay. Daniele Garbo, mancava il tuo pensiero.
Ma guarda, io facevo una riflessione, guardando le cifre, 5 gol subiti in 11 partite sono veramente pochi. Evidentemente, e qui abbiamo due calciatori che possono confermare o smentire quello che sto per dire, quando una difesa prende pochi gol non è solo merito della difesa, così come quando la difesa prende molti gol non è solo colpa della
Vero.
Difesa, è merito o colpa di tutta l'organizzazione generale della squadra, cioè il centrocampo che protegge, gli attaccanti che in fase di non possesso danno una mano a pressare ai portatori di palla avversari, perché il calcio funziona così, il calcio funziona così, è una questione di equilibri, come ricordava anche qualche minuto fa Stefano Impallomeni. Quindi la Lazio, se tu li prendi uno per uno, i difensori della Lazio, non sono difensori di straordinario livello, secondo me, soprattutto se tu li confronti a quelli dell'Inter, per esempio, o anche a quelli del Napoli, sono nettamente superiori, presi singolarmente. Però come reparto è un reparto fortissimo. Perché? Perché evidentemente i meccanismi funzionano, il centrocampo li protegge e anche gli attaccanti danno una mano in fase di non possesso. È così che si muove una squadra. Quindi i meriti e i dimeriti di una difesa vanno sempre condivisi con tutto il resto della squadra, secondo me.
Brambati,
i giocatori, quelli sono i giocatori la pensano come me.
Brambati da difensore, ti faccio rispondere a te, Massimo, a questa riflessione di Daniele.
No, ma sono d'accordissimo, nella maniera più assoluta, e questo indipendentemente dal modulo di gioco.
Certo.
Ha ragionissimo, chi inizia a difendere sono gli attaccanti, chi inizia ad attaccare sono i difensori, quindi il discorso che ha fatto Daniele lo sposo in toto. La Lazio si difende benissimo, perché si difende benissimo e si difendono benissimo tutti e 11, 10 diciamo, dai, forse sta in porta, però io credo che il fatto che abbia preso fino adesso 5 gol
non è casuale, è una cosa che
arriva sicuramente da un lavoro fatto dall'allenatore e che ha avuto i suoi frutti positivi.
Mario, teneresti una riflessione? Sì, per forza, perché abbiamo
nessuno
Mario.
Nessuno parla della vergognosa tribuna fiorentina, ci scrive il 415 finale.
Mario.
Sì, la tribuna di Caracas, sembra di essere a Caracas. Ragazzi, io capisco che...
Manco alla Boca ieri che ha vinto il campionato argentino.
No, ma non... Cioè, io da fiorentino, ma insomma anche da persona che è 30 anni che gira tutti gli stati d'Italia, insomma, ora che Firenze sia il Vietnam e l'asilo Mariuccia sia negli altri stati, perché se mi metto qui a fare il corso sonoro di tutto quello che è successo, per cui voglio dire da bombe, carta, aggressioni, insomma di tutto e di più. Certo, quello che è successo ieri, tanto non in tribuna, se non sbaglio in Maratona, che è la tribuna diciamo non coperta, no? Perché lo stadio di Firenze è molto vecchio e non ha tutta la copertura, è qualcosa di assolutamente esecrabile, condannabile, perché voglio dire non si prende a cazzotti uno perché c'ha la maglia di un'altra squadra, non si urla buttalo di sotto, per carità, però da qui a tentare in questo momento a livello mediatico a far passare lo stadio di Firenze come ripeto il Vietnam del calcio, ragazzi, e via,
se no io credo intanto che la situazione sia, voglio dire, ci siano degli episodi che purtroppo si verificano non solo a Firenze ma in generale in Italia. Poi se litigano dei dirigenti in tribuna autorità al Franchi, non so chi ha iniziato per primo, forse hanno sbagliato tutte e due, non lo so, mi viene in mente. E questo insomma non... Io ricordo che lo stadio di Firenze è stato il primo ad abbattere le barriere e non mi risulta che sia successo mai niente, né un'invasione né una bottigliata, quindi questo è tra l'altro fu inaugurato anni fa per un Fiorentina-Juventus che non è esattamente un picnic come voi sapete a Firenze.
Ma ti sei spiegato perché capita in tribuna questo? Perché dopo quello che è successo pure con Spalletti, forse ci sono meno steward rispetto che le curve laterali?
Guarda, è una buona domanda, perché ti devo dire, allora, il fiorentino è sicuramente focoso di carattere, questo è anche quelli che vanno in tribuna e magari sono spesso anche quelli più agiati, più ambienti e tutti, però vivono la partita in modo... Ma questa è una buona domanda, perché anche anni fa, molti anni fa, 96-97, semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe, che era una coppa seria, insomma, non come certe coppe ci sono oggi, con il Barcellona di Ronaldo, quello vero, della Peña e tutti gli altri, e ci fu un ritorno molto turbolento a Firenze e successero delle cose, dei guai, dei disordini in tribuna, non in curva, perché magari c'erano allora delle signore impellicciate che urlavano, tiravano qualcosa in campo, infatti il campo fu squalificato. Però voglio dire, una roba è successa 80 anni fa in tribuna, non lo so. Chiaro, la curva è una curva importantissima, di grande tifo, di grande ingegno, perché anche la coreografia che hanno fatto l'altra sera, ragazzi, è un'opera d'arte. Ma non è la prima, Firenze ha un pantheon di coreografie pazzesche fatte dalla curva Firenze, a cominciare a quella con tutti i monumenti stilizzati di quella prima volta che sono Baggio a Firenze. Quindi è una buona domanda, non lo so, diciamo che è un po' turbolenta la cosa, ma non è che succedano, io ci sono da una vita tutte le domeniche, Antonio e Fiorentino come me, cioè voglio dire, non è che ci sia tutta questa roba. Poi è chiaro che ora sembra che Firenze sia diventata, ma non lo dico perché sono solo fiorentino, lo dico perché giro veramente tutti gli stadi d'Italia. Ora non voglio tirare fuori episodi, ma insomma io sono stato testimone di cose inenarrabili.
Forse c'è Di Gennaro che vuole dire qualcosa anche.
Andate nei campi di Serie C, io 2 anni ho seguito il Bari in Cina, i campi, andate là e poi vedete. È un fatto di costume nostro, di cultura nostra, appunto, che in tutti gli stadi succederanno sempre, purtroppo. Poi chi sbaglia, se viene preso, magari deve essere ovviamente prendono le precauzioni del caso. Dappertutto succede, è da ovviamente da deprecare, ma purtroppo succede sempre, è la nostra cultura. Sì, cioè, sì. Ma scusatemi, ma secondo voi, non so se vi ricordate, cito un fatto, poi non so se può essere inerente a questo fatto qui, ma per capire la sportività del pubblico, in Inghilterra mi ricordo il Newcastle fu retrocesso l'ultima giornata in casa, 60.000 spettatori, perché il tifo del Newcastle è abbastanza importante. Fine partita hanno fatto il giro del campo, i tifosi li hanno applauditi. In Italia non succederà mai una roba, e quindi questi casi succederanno purtroppo, dico ancora.
Volevo chiedere una cosa che riguarda il pubblico della Fiorentina, ma non in negativo, forse in positivo. Partendo da Mario Tenerani e gli altri, se avete notato che Jovic dopo il gol è esultato in maniera polemica sotto una curva che l'ha sostenuto durante tutta la stagione nonostante stia giocando malissimo. Ho visto male io, ho fatto segno alla curva di star zitti.
Ma guarda, è quello che ci chiedevamo anche noi a Firenze. Io pensavo ce l'avessero i giornalisti, perché insomma è talmente normale avercelo i giornalisti, quindi non è più lui. Invece è andato proprio sotto la finestra, siamo detti che i tifosi Fiorentina sono rimasti molto male, perché poi niente, non gli hanno mai detto nulla, nonostante che lui insomma debba dimostrare molto ancora, visto che non giocava, voglio dire, nella Pippolese, no? Giocava nel Real.
Insomma, si sono un po' incacchiati, giustamente.
Sì, 3-3 al 90esimo e vai sulta polemicamente sotto la curva, è brutto.
Sì. Non so se Daniele vuole aggiungere qualcosa, Garbo, poi vado da Massimo, gli voglio chiedere una cosa al volo.
Anch'io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Mario. In tutti gli stadi c'è un livello di inciviltà spaventoso, secondo me, negli stadi italiani soprattutto, è un problema anche culturale. Ieri alla partita della Roma è stato insultato Spalletti a lungo, è stato fischiato il minuto di raccoglimento in memoria di Francesco di Francesco Valditeri, sì, insomma, l'Olimpico. Un passo di inciviltà nei nostri stadi inaccettabile. Faccio fatica a parlare di queste cose, francamente.
Sì, sì, no, ti capisco, ti capisco, ti capisco assolutamente. Sentite, l'ultimo giro prima di andare in pausa, voglio chiedere una cosa su un giocatore che è entrato contro il Monza, De Catelare, mi riferisco. Sì.
De Catelar,
vedi qui, De Catelar. Allora, ha fallito un gol clamoroso, tant'è che insomma i giudizi non sono certo positivi. Dopo 11 giornate di campionato, che pensiero avete su questo calciatore? Ve lo chiedo proprio velocemente, Antonio, visto che sei intervenuto tu, anzi no, Massimo, perché prima non ha detto nulla sulla cosa dello stadio, se devo aggiungere qualcosa.
E poi se n'è andato negli spogliatoi a fine partita, non è andato con la squadra a salutare i tifosi, c'era rimasto molto male per il gol che si è mangiato.
Brambati.
Ma su De Catelar io credo che abbia grandissime qualità, mi sembra un ragazzo molto timido. Probabilmente ha capito sulla sua pelle che giocare al Bruges è una cosa e giocare in Belgio è una cosa, giocare al Milan in Italia è un'altra. Lo sta capendo piano piano. Io credo che ha trovato l'allenatore in questo momento migliore che lo possa tirare fuori da questa situazione, da questa situazione un po' di depressione. Prima ho sentito qualcuno che in riferimento a qualcos'altro parlava di gioia di allenare o non essere felice, eccetera, eccetera. Questo allenatore ha dato questa impressione. Ma per l'impressione di essere un po' sottotono anche dal punto di vista del morale, forse perché non era abituato a lottare per il posto, ma purtroppo il posto oggigiorno non te lo assicura nessuno. Vedi Ronaldo, voglio dire, dal Manchester l'allenatore non fa fatica a levarlo, a lo vuole, eccetera, eccetera. E quindi a privarsi di un calciatore come appunto anche se ha 37-38 anni. Io penso che sia arrivato con tanta voglia che piano piano è venuta meno, proprio secondo me per il morale. Non credo che non abbia le qualità per giocare in Italia, anzi continuo a sostenere che possa fare ancora bene.
Di Gennaro?
Sottoscrivo in toto, anche perché soprattutto sull'aspetto di Pioli. Pioli è l'allenatore migliore per un ragazzo che è giovane, che viene da un ambiente diverso. Milan indossare quella maglia è difficile, però qualità. E l'hanno detto tutti, non ho detto tanto così per dire, perché è vero, lui al Bruges ha fatto tra gol e assist importanti, al Milan altro livello, il campionato nostro è un altro livello, quindi è giovane e lo aspetteranno fino alla fine, mi sembra normale, perché è un investimento poi importante, perché oltre vabbè il cartellino, però un contratto anche giusto, per questo il Milan lavora sempre in questi termini. È normale che quando non rendi è demotivato, però è nell'ambiente giusto per crescere.
Ambiente giusto per crescere, Garbo?
Abbiamo due esempi opposti, quello di Kvaratskhelia che arriva a Napoli da un altro mondo e improvvisamente in pochissimo tempo si cala alla perfezione del calcio italiano ed esplode. Un altro è l'opposto, questo di De Catelar, che evidentemente io credo sia anche un problema caratteriale, proprio di mentale. Secondo me è una questione di tempo, se il giocatore c'è sicuramente le doti non si discutono, bisogna aspettarlo, dargli il tempo di crescere e di capire meglio il nostro calcio.
Tenerani?
Sì, sono d'accordo con Daniele, anche con quello che hanno detto gli altri, il giocatore c'è, dai. Non... Poi devo dire onestamente che se ricordo i titoli di quest'estate, aiutatemi voi, fece una partita, due partite e c'erano dei peana incredibile, sembrava che insomma fosse arrivato un marziano, poi dopo sono cambiati anche i giudizi, quindi ci vuole anche un po' di equilibrio da parte nostra.
Che manca Mario, io ti ringrazio tantissimo come però, sempre,
scusa,
prego,
scusa,
prego
scusa,
Massimo.
Scusa Marco, posso Vai. Però dire una cosa, perché avete parlato e non sono riuscito a dire niente.
Prego, scusami.
Della Fiorentina.
Vai.
Allora, lasciamo stare che io, naturalmente come tutti, credo stigmatizziamo il fatto di violenze e certe cose non vanno mai neanche messe nel vocabolario. Però, siccome io sono stato 2 anni a Empoli e 2 anni a Lucca, io mi sono affezionato al popolo toscano.
Certo.
Perché so quanto umorismo hanno anche nelle battute. Sì, io ne sentì una che la udì anche di Gennaro, perché era la partita contro il Bari e giocava Del Piscia e si alzò uno dalla tribuna e disse: Del Piscia, questi ciatti di Geloni, perché era il quarto stop che sbagliava. detto questo io credo veramente, io sono stato ho lavorato 8 anni alla Juve e sono anche in corso nel picnic di cui parlava Mario, in tribuna vicino alla triade, e mi sono sentito arrivare, però ti giuro, a parte che non sono mai arrivati le mani, però anche gli insulti, spesso e volentieri mi veniva da ridere, giuro, per il modo che avevano, tra virgolette, di, diciamo, offenderti, ma era una cosa che si limitava a tantissime battute che facevano. Quindi io salvaguarderei quello che è il toscano, che ha quella fama di voler, non dico offendere, ma di dirti qualche cosa che va contro lo spirito d'ola, ma non va contro lo spirito dell'umorismo. Cioè, teniamo anche le cose. Se io capisco, la violenza va sicuramente bannata, ma se uno dice qualcosa, insomma, anche in Inghilterra ci sono, o anche in America ci sono tifosi che, tra virgolette, ti insultano, ti dicono. Scusate, io ho giocato nel Bari, sono per 5 anni, mi sono sentito dire terrone per 5 anni. Allora cosa devo fare? Mi devo fermare. Cioè, le parole lasciano il tempo che trovano, se no andiamo a teatro. Ribadisco, sì, il concetto va benissimo che debba essere stigmatizzata la violenza. Ora andare a dire, non bisogna dire le parolacce o le cose, sembra. No, veramente facciamo finta.
Però
di,
quello l'hanno finta, aggredito. Cioè,
quello è stato un po' aggredito, giustamente. Massimo bene, l'ha detto, dove c'è violenza,
sì,
un discorso.
C'è
va
violenza
bene.
E violenza.
Allora, mi devo fermare perché siamo fuori tempo. Ringrazio Mario Tenerani, Daniele Garbo, grazie, e Antonio Di Gennaro. Un abbraccio, ragazzi. Grazie, grazie. Rimane Massimo Brambati perché arriva un altro duo. Vediamo che succede. Torniamo subito e poi abbiamo una cosa da chiedere a Massimo.
Un po',
Massimo,
un po'
aspetta lì, tosta questa che ti dobbiamo chiedere. Arriviamo tra poco.